Il radiogiornale.
Incontro a Zurigo tra Guy Parmelin e i suoi omologhi di Austria, Germania e Liechtenstein. Si è parlato di dazi americani, delle nuove misure protezionistiche dell'Unione Europea che potrebbero penalizzare l'economia elvetica. E almeno a parole sono giunte rassicurazioni. Truffa milionaria ai danni delle FFS, un cinquantenne accusato di avere registrato fatture con importi eccessivi fatturati per materiale spesso nemmeno consegnato. Dovrà comparire davanti ai giudici insieme ai suoi quattro complici. In Cisgiordania le politiche di annessione del governo Netanyahu suscitano sempre più critiche, con gli Stati Uniti che in qualche modo danno il loro benestare, offrendo da ieri i loro servizi consolari nei territori occupati. E ormai conflitto aperto tra Afghanistan e Pakistan dopo i bombardamenti della notte, e decisivo sembra essere il ruolo dell'India, ingombrante e potente vicino. Sport, hockey su ghiaccio, Lugano certo dei play-off, Lambrì invece intravede i play-out. Questo è il verdetto della serata di Super di hockey di National League appena trascorsa. Sabato 28 febbraio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Il momento storico non è favorevole per chi, come la Svizzera, punta sul commercio internazionale. Gli Stati Uniti impongono dazi, l'Unione Europea discuterà presto di una preferenza per i prodotti made in Europe. È in questo contesto che il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha incontrato i suoi omologhi, responsabili per l'economia negli altri tre paesi germanofoni ai nostri confini. Tutti vogliono rafforzare la propria base industriale grazie alla collaborazione, perlomeno a parole, come ci spiega Alan Krameri.
È da 50 anni che Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein svolgono il cosiddetto incontro quadrilaterale dei ministri dell'economia dei paesi di lingua tedesca.
Wir sind nicht nur engste Partner, wir sind Freunde.
Non siamo solo partner, siamo amici, ha detto Guy Parmelin, che a Zurigo oggi ha ospitato i colleghi. Non è solo retorica, visto il momento, a livello globale.
Wir brauchen und sollen uns vor Donald Trump nicht fürchten.
Ad aver usato le parole più esplicite durante l'incontro con la stampa è stato l'austriaco Wolfgang Hartmannsdorfer. Non dobbiamo aver paura di Donald Trump, ha detto, incitando i colleghi europei ad essere più sicuri di sé. Le critiche agli Stati Uniti in loro assenza erano quasi scontate. Più interessante il discorso quando si è passati ai possibili screzi interni. L'Unione Europea la prossima settimana discuterà del cosiddetto piano Made in Europe per favorire i prodotti di origine europea negli appalti pubblici. Una mossa protezionistica che potrebbe sfavorire il Liechtenstein, che non è nell'Unione ma nello spazio economico europeo, e soprattutto la Svizzera, che ha legami ancora meno stretti. Dagli amici tedescofoni sono arrivate rassicurazioni.
Das Gebot der Stunde nicht nur made in Europe, sondern vor allem made with Europe.
La ministra dell'economia della Germania, Katharina Reiche, ha definito la sua interpretazione. Va privilegiato non tanto ciò che viene prodotto in Europa, ma piuttosto con l'Europa. L'austriaco Hartmannsdorfer ha parlato di un concetto di confini del mercato europeo estesi, ben oltre a quelli dell'Unione Europea. Resta però da vedere se Germania e Austria riusciranno a convincere una sufficiente maggioranza di paesi europei a seguirli su questa filosofia. Alla fine, anche tra amici, si sa che in politica estera contano soprattutto gli interessi.
Un ex impiegato delle Ferrovie Federali Svizzere è accusato di truffa per oltre 5 milioni di franchi. Per anni avrebbe registrato fatture eccessive riguardo materiale che nella maggior parte dei casi non veniva neppure consegnato. Ieri il Ministero Pubblico della Confederazione ha promosso le accuse contro il 54enne che dovrà comparire davanti al tribunale con i suoi quattro complici. Ci racconta tutto Laura Dick.
Per oltre 15 anni l'uomo ex capoprogetto ed ex capodivisione alle Ferrovie Federali Svizzere avrebbe abusato della propria funzione per arricchirsi. È accusato di truffa per mestiere, infedeltà nella gestione pubblica, riciclaggio di denaro aggravato e falsità in documenti. Avrebbe infatti registrato ordinazioni e fatture alle FFS tramite due società esterne gestite da complici. Merci, tra l'altro, di cui le ferrovie non necessitavano e che venivano pagate a un prezzo eccessivo. Nella maggior parte dei casi non venivano neppure consegnate. La vicenda era trapelata già il mese scorso. In seguito le FFS avevano preso posizione condannando infrazione al codice di condotta e giudicando inaccettabile e grave una vicenda durata fin troppi anni. Talmente tanti, si comprende oggi dal comunicato del Ministero Pubblico, da far cadere in prescrizione una parte delle accuse. Il danno rilevato sarebbe infatti in realtà di 9 milioni invece che 5. Dopo un'inchiesta interna, in settembre le FFS avevano subito sporto denuncia penale e licenziato il collaboratore. Ora l'imputato principale e i coimputati compariranno a processo. Per tutte le parti in causa vale la presunzione di innocenza.
Dall'estero l'Iran ha accettato di non accumulare più uranio arricchito, il che significa che non avrà mai abbastanza materiale per creare un'arma nucleare nel caso venga raggiunto un accordo con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato, parlando alla CBS, il ministro degli esteri dell'Oman, Badr Abu Zaidi, che ha svolto un ruolo chiave nei colloqui tra Washington e Teheran. Abu Zaidi ha affermato che, a suo avviso, c'era stato un accordo sulla questione delle scorte aperto a verifiche da parte dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. In precedenza, sempre in serata, il presidente degli Stati Uniti Trump, parlando con i giornalisti in Texas, aveva ribadito di volere che l'Iran non arricchisca l'uranio nemmeno a fini civili e aggiungendo di non essere soddisfatto del negoziato con Teheran. In Medio Oriente procede la politica di annessione israeliana della Cisgiordania, una politica che gli Stati Uniti sembrano sostenere e legittimare. Così è stata letta la decisione delle autorità americane di offrire servizi consolari ai propri cittadini nei territori occupati, un'iniziativa partita ieri. Quali ripercussioni potrà avere questa mossa e perché viene criticata dall'autorità nazionale palestinese, ce lo spiega il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Nel Palazzo dello Sport della colonia ebraica di Efrata, sud di Betlemme, c'è stata una cerimonia ufficiale con diplomatici e funzionari americani. Lo stesso si ripeterà tra un mese in un altro insediamento coloniale, Betar Illit. Ricordiamo che sono oltre 60.000 i coloni israeliani in possesso anche della cittadinanza statunitense. Il passo fatto dagli Stati Uniti rappresenta un passaggio politico e giuridico di rilievo, perché modifica la posizione di Washington alla questione degli insediamenti israeliani, considerandoli non più illegali ed un ostacolo della pace sul piano simbolico e politico. Perciò la mossa americana equivale ad una forma di normalizzazione dell'occupazione israeliana della Cisgiordania palestinese ed un riconoscimento della sua annessione di fatto allo Stato ebraico. La reazione dell'autorità nazionale palestinese, del presidente Mahmoud Abbas, perciò è stata immediata. Funzionari palestinesi hanno denunciato la misura come una legittimazione implicita dell'espansione coloniale ed un'ulteriore erosione della prospettiva della soluzione dei due stati. In dichiarazioni ufficiali, l'autorità nazionale ha accusato Washington di incoraggiare una politica che frammenta ulteriormente il territorio palestinese, rendendo sempre più difficile la continuità geografica di un possibile futuro Stato di Palestina. Per il governo Netanyahu invece si tratta di una vittoria. La misura infatti è coerente con la propria posizione secondo cui i cittadini israeliani residenti in Cisgiordania, ossia i coloni, non devono essere trattati in modo differente rispetto a quelli che vivono all'interno dei confini riconosciuti dallo Stato.
Continuano gli scontri lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan, dopo che la notte scorsa l'esercito pakistano ha bombardato la capitale afghana Kabul e altre importanti città. Il ministro della difesa del Pakistan dice di avere perso la pazienza e ha dichiarato che ormai è guerra aperta con il vicino afghano, mentre da varie sedi si invita alla calma. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, si è detto molto preoccupato per l'escalation di violenza. Iran e Russia hanno invitato le parti a trattare, offrendosi come mediatori. Ed è da tempo che le relazioni tra i due paesi si sono inasprite, ma da scontri sempre più intensi alla frontiera si passa ora ad un conflitto aperto. Sentiamo la nostra collaboratrice dalla regione, Chiara Reid.
In Pakistan il numero e la violenza degli attacchi, imboscate o bombe degli ultimi mesi è salito di molto e di questo si accusano i militanti del TTP, i talebani pakistani, che il governo di Islamabad ritiene siano armati e protetti dall'Afghanistan nel suo territorio. E mentre il governo di Kabul respinge queste accuse, ecco che l'India esce dall'ombra e apertamente difende i talebani di Kabul dicendo che l'Afghanistan ha tutto il diritto di salvaguardare la propria integrità territoriale. L'India è un peso massimo nella regione e schierandosi apertamente con i talebani rende il Pakistan più isolato e non solo. Il ravvicinamento non è casuale. La visita in India del ministro degli esteri talebano lo scorso ottobre ha segnato lo sdoganamento del regime di Kabul. L'India ha riaperto la sua sede diplomatica in quella città e si è mostrata amica anche quando si trattava di aiutare l'Afghanistan dopo il terremoto dell'autunno del 2025. Ricordiamo che dopo la guerra lampo di 4 giorni il maggio scorso tra l'India e il Pakistan al confine non si dormono più sonni tranquilli e comunque vedendo che il Pakistan si sta rafforzando con altri legami potenti come con gli Stati Uniti e con l'Arabia Saudita e con nuove armi in arrivo dalla Cina, Nuova Delhi farebbe di tutto pur di mettere a terra il nemico di sempre. È vero, il Pakistan ha armi e intelligence di ultima generazione, mentre i talebani sfruttano un arsenale vetusto lasciato indietro dalle truppe internazionali o procurato sul mercato nero e le casse del governo sono quasi vuote. Ma con la tecnica a loro congeniale della guerriglia, con attacchi suicida o a sorpresa, riescono a tenere impegnato anche un vicino potente come il Pakistan, causando danni non indifferenti.
In Italia ora, dove un tram è uscito dai binari che stava percorrendo ieri intorno alle 16 a Milano, finendo contro il muro di un palazzo e investendo diverse persone. Il bilancio ancora provvisorio di 2 morti, entrambi a bordo, e di 39 feriti, la maggior parte dei quali ancora passeggeri. L'incidente è avvenuto in viale Vittorio Veneto. È interrogato in serata dalla polizia locale, dalla procura milanese, l'autista del tram ha dichiarato di aver avuto un malore che lo ha portato a saltare una fermata e a non azionare lo scambio che ha provocato il deragliamento. In ospedale, dove è stato portato per accertamenti, l'uomo è stato sottoposto anche ai pretest per alcol e droghe che hanno dato esito negativo. Investigatori e inquirenti dovranno comunque verificare il suo racconto attraverso tutte le analisi tecniche, tra le quali anche quella del suo telefonino cellulare, sequestrato come avviene sempre in questi casi. BMW richiamerà nuovamente a livello mondiale diverse centinaia di migliaia di proprie autovetture a causa del rischio di incendio, come riportato dall'agenzia germanica Deutsche Presse Agentur. Il richiamo riguarderà per esattezza 337.374 automobili dei modelli i5, i7, M5, nonché della serie 5 e 7, prodotte nel periodo che va dal 9 giugno 2022 al 5 dicembre 2025, potenzialmente interessate dal problema di sicurezza che riguarda il cablaggio del cruscotto. All'inizio di questo mese BMW ha annunciato che avrebbe richiamato centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo a causa del potenziale rischio di incendio causato dai motorini di avviamento. RG24, ora le cronache sportive con Lorenzo Boscolo.
Il Lugano è matematicamente negli playoff. Diminuiscono le speranze di evitare la playout per l'Ambri Piotta. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. A fatica, grazie alla rete di Carrick, il Lugano ha battuto nella Giura la Joie per 1-0. Vittoria questa che permette appunto alla squadra di Mittel di conquistare con la matematica il playoff. Nulla da fare invece alla Gottardo Arena per l'Ambri Piotta, battuto 5-2 dalla prima della classe Davos di De Luca e Jolie, le reti bianco-blu. Il Kloten ha battuto invece 3-1 il Lagnau, vittoria 3-2 dello Zugo a Bien. A Losanna ai rigori si è imposto lo Zurigo 4-3 a Rapperswil, si è imposto invece la Friburgo 3-2 ed infine all'overtime successo del Ginevra sulla Berna per 4-3. Il Davos comanda con 108 punti, i bianconeri sono quarti con 85 punti, gli stessi dello Zurigo. L'Ambri Piotta è sempre penultimo con 54, a meno 4 ora dal Kloten. Alle 19.45 si prosegue con il Lugano impegnato in casa contro il Losanna, in trasferta l'Ambri Piotta a Zugo. Berna Bien, Davos Kloten, Zurigo Servette, Lagnau Rapperswil completano la serata da seguire in sport e musica su Rete 1 a partire dalle 19.15. Torna la Super League di calcio con il Lugano impegnato domani però a Zurigo contro il Grasshopper, mentre oggi alle 18 San Gallo Winterthur e Thun Lucerna, alle 20.30 Servette contro Sion. Dopo il successo nella libera di ieri di Corinne Sutter a Soldeo, la Coppa del Mondo di Sci Alpino celebra quest'oggi la Super Gigante sempre alla femminile con la gara in programma a partire dalle 10.10. Alle 11.10 tocca invece invece agli uomini che saranno impegnati a Garmisch-Partenkirchen nella discesa libera. Per la pallacanestro proseguono le qualificazioni mondiali con la Svizzera ultima del suo girone, battuta 84-60 in trasferta dalla Bosnia-Erzegovina. Per quanto riguarda infine il tennis, nei quarti del Challenger di Lugano la sfida tutta svizzera tra Marc-Andrea Hüsler e Mika Brunold è stata vinta da quest'ultimo con una doppio 6-4 e terminata invece l'avventura di Daniel Stricker, eliminato in due set dall'austriaco Schwertzler 6-4, 6-3.
Grazie e buonanotte anche a Lorenzo Boscolo. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 28 febbraio, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo parzialmente soleggiato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata. A nord, aumento della nuvolosità a partire dalla Romandia e poi alcune precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sopra i 1400 metri. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 4 e 15 gradi, a nord tra 3 e 15 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Michele Buonasorte, regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.